21 settembre 1990. Nicola. Mamma, da qualche giorno volevo illuminarti sulla figura del direttore spirituale, sulle sue responsabilità. Potrei stabilire un parallelo tra la sua opera e quella dello psicologo psicanalista, ma i punti di contatto sono soltanto marginali e solo apparentemente identici. Il direttore spirituale, quasi sempre sacerdote, deve accostarsi ad un'anima ben sapendo che solo a Dio, suo creatore, essa appartiene di diritto e che ogni suo sforzo, ogni suo gesto, ogni sua parola debbano tendere ad aiutare l'anima che a lui si affida a ricondurla a Dio. Egli può imprimere un moto di ascesa o viceversa tarpare le ali e farla ripiegare su se stessa, o meglio spingerla alla considerazione e attenzione della sua persona, diventando così egli stesso antagonista di Dio. Momento pericolosissimo, mamma, non solo per l'anima che, uscita da un forte travaglio, crede di avere trovato la via facile per arrivare a Dio, ma per l'anima del sacerdote incauto che si sente l'oggetto e il centro dell'attenzione. I pericoli che questo stato di cose comporta sono enormi, sia per l'anima che diventa sempre più prigioniera del suo direttore spirituale, che vede in una veste di santità che in realtà non possiede, sia per l'anima del sacerdote irretito dal suo stesso io, che legandolo alla creatura lo allontana da Dio, spingendolo su di una china funesta. Da quanto ti ho fatto scrivere, puoi dedurre quale deve essere l'atteggiamento del direttore spirituale. Se tutto ciò sarà meditato con grande umiltà, potrà portare l'anima dell'apostolo alla revisione del suo lavoro, dei suoi atti, dei suoi intenti. Io chiudo dicendoti che il direttore spirituale, per essere in sintonia con l'opera di Dio, deve essere un santo. 25 settembre 1990. Nicola. Mamma, quando ti illumino sui particolari momenti che riguardano determinate persone, siano esse laici o sacerdoti, tu non trarre mai delle conclusioni che potrebbero trasformarsi in giudizi e quindi nuocerti, perché quei lumi possono essere richiami o chiarimenti perché meglio possano valutare la loro singola posizione o addirittura veri e propri rimproveri. Come vedi, il tuo giudizio è sempre errato. Lascia a noi tale giudizio. Il tuo compito specifico è quello di trasmettere e nient'altro. Tutto questo aumenterà la serenità del tuo animo e toglierà le ombre che potrebbero limitare un tuo affettuoso e cordiale rapporto con il tuo prossimo. Grazie, Nicolò. Ti voglio bene. 3 ottobre 1990. Nicola, mamma, stamattina ti voglio parlare del valore dei segni che si manifestano nel corso della vostra vita terrena e che hanno la stessa funzione dei cartelli indicatori posti lungo il tragitto, tanto indispensabili all'autista per non sbagliare la strada. Essi si snodano nell'arco della vostra vita in tappe sempre più avanzate, man mano che andate avanti, e vi indicano la giusta direzione. Partono da un passato più o meno lontano e sono legati tra loro da un filo conduttore che viene memorizzato da una volontà attenta che ne proietta la luce fino alla tappa successiva e così via fino alla meta. Avvenimenti, incontri, amicizie importanti o banali, dolori o gioie, suscitano in voi dei perché e trovano risposta in questi segni posti sul vostro cammino dal buon Dio, che non vi lascia mai soli, affinché non possiate sbagliare strada. Mamma, ti ho sempre detto che niente è casuale nei disegni di Dio. Se vai indietro la tua vita passata, a lettere d'oro trovi una data. 25 marzo 1940, festa dell'Annunciazione, giorno del tuo matrimonio, la stessa data segna la mia nascita. Non ti dice niente questo? Questo segno non illumina tutto un percorso, il tuo e il mio? Ma guai a disattendere questi richiami, ti puoi trovare, senza che te ne accorgi, nella direzione completamente opposta e non ritrovare più la via, o nel migliore dei casi costretta a tornare indietro fino al punto dove avevi sbagliato. E adesso ti illuminerò su quell'anima. Lei ad un certo punto ha spezzato il filo che la legava ai segni precedenti e che erano i punti chiavi del mio intervento nei confronti del padre. La mia offerta per la salvezza del padre quando ero ancora in ospedale, il mio intervento tramite Maria il giorno del mio funerale, che spinse il padre verso la figlia e così tutti gli altri, e non ultimo, attraverso il mio messaggio specifico che dava a lei la certezza che quell'anima era salva. Solo io potevo dare a lei quella certezza che la riempì di gioia anche se soffriva tanto. Poi lei ti ha chiesto conferma, e conferma ad un sacerdote che, ricco di sapienza soltanto umana, ha demolito tante certezze. Ecco perché a te, che meravigliata e anche addolorata per il suo silenzio, me ne chiedevi il perché. Ti risposi che anche lei era soggetta ad interferenze del nemico. Mamma, non mi stanco mai di raccomandarvi di essere prudenti. Il nemico è più che mai pronto ad attaccarvi. Ogni mezzo è buono per lui. Ha bisogno di un piccolo spiraglio per penetrare nel vostro cuore. Non offritegliene la possibilità, specialmente con giudizi che, come ti dicevo in un precedente messaggio, limitano il vostro slancio verso il vostro fratello, oltre che arrecare grave danno all'anima. Roma, 6 ottobre 1990. Nicola, mamma cara, tu soffri per l'atteggiamento di quelle anime nei riguardi di Gesù e Eucaristia, superficialità, indifferenza, a volte rifiuto, coperti da un'apparente religiosità che maggiormente addolora e ferisce il cuore di Gesù che li ha colmati di tanti doni. Vorresti piangere a lungo nel suo cuore e supplicarlo di perdonare il dolore che causano a Maria Santissima, una madre così dolce e sempre pronta ad intercedere per loro. Mamma, mamma mia, piangiamo assieme, invochiamo assieme, supplichiamo assieme, unisciti a me in una preghiera incessante e fiduciosa e non dubitare mai. Adesso, mamma, un po' più serena, apri il cuore e l'intelligenza a quanto sto per dirti. Traggo lo spunto da quanto accennatoti da quella persona sulle obiezioni avanzate da quei due sacerdoti che si occupano delle cause dei santi e quindi addetti ai lavori, che la maggiore difficoltà dell'impostare la mia causa di beatificazione sarà data dal fatto che io ho trascorso una vita nell'indifferenza e che solo alla fine dei miei giorni e in maniera così nascosta ho eventualmente raggiunto la santità. Quale esempio potrei dare alla gioventù di oggi, che anzi sarebbe portata a non riflettere abbastanza sul valore della vita, spostando e rimandando tutto all'ultimo estremo traguardo? Mamma, al contrario, è perfettamente l'opposto. Io ho vissuto in quest'epoca tragica, ho ragionato, pensato, agito come la maggior parte agisce e pensa la gioventù di oggi. Perché lambiccarci il cervello per problemi che per ora non sono attuali? Ci penseremo dopo, quando sarà il momento. Adesso siamo giovani, divertiamoci, amiamo a modo nostro, viviamo a modo nostro. Ma è arrivato un basta dall'alto e il mio ragionamento non ha avuto più senso. Tutto da rifare. E nelle lunghe notti all'ospedale, a tu per tu con me stesso, mentre vedevo sbriciolarsi come castelli di carte tutti i miei sogni, tutte le mie certezze, dovevo dare un senso ai miei mille perché se non volevo impazzire. E poco alla volta ho cominciato a tessere attorno alla mia vita una trama diversa. Ho dovuto tagliare tutte le liane che mi legavano al passato, alle vecchie credenze e che mi impedivano qualsiasi movimento. Ho dovuto distruggere il mio io, difficile a morire, e che risorgeva ogni qualvolta gli infliggevo un colpo che a me sembrava bene assestato, e così via, fino ad assistere quasi con gioia al completo disfacimento del mio corpo di cui ero stato così orgoglioso. L'esempio che posso dare ai giovani di oggi, mamma? Giudica da te, e non è tutto. Trasformare un amore sensuale ed egoista, anche se diretto a mia moglie, in un amore puro, in una donazione totale, che arriva fino all'olocausto di sé. Elevare la dignità e la sacralità dell'unione coniugale fino alla grandezza di sacramento e non mi dilungo di più. Sappi, mamma, che ogni santo irradia la sua luce sull'epoca in cui è vissuto e diventa guida, esempio, simbolo, specialmente per le sue stesse generazioni che, come lui, hanno vissuto i suoi stessi problemi, le sue stesse difficoltà. I santi di epoche oramai remote, se nell'essenza rivelano le stesse verità, perché la verità è Dio stesso che è eterno, poco dicono alle generazioni di oggi, che stanno vivendo esperienze diverse. Ecco perché oggi il cielo, per ovviare all'errore di portare sugli altari santi di epoche oramai lontane, si serve di contatti diretti e dona carismi di locuzioni interiori e lo Spirito opera cose veramente sublimi. Dopo qualche giorno della mia dipartita, voci dal cielo ti rendevano edotta come i santi non crescono come i funghi, ma sono perle rare che ogni tanto Dio dona alla sua Chiesa perché siano luce e guida per i viandanti terreni. Questo ti conferma come la vita di un santo deve essere attuale e bene inserita nel contesto di un'epoca perché dia veramente dei frutti abbondanti e santi. Te lo immagini un San Vincenzo de Paoli che divulga la sua forma caritativa servendosi delle nobili donne dell'epoca, se avesse agito così in quest'epoca scanzonata e irriverente? Ma allora, è stato un risveglio delle coscienze, specialmente in quell'ambiente fatuo ed egoista delle nobili donne dell'epoca. Nicolò, l'altra volta riferendoti alle cause per le beatificazioni dei santi mi hai detto, mamma, se voi dovete giudicare l'operato di un medico, la commissione inquirente non potrebbe essere se non formata da medici. Come per dirmi che per accertare o meno l'eroicità della vita di un santo, solo altri santi sono idonei a farlo. Adesso ti chiedo, poiché ciò non sempre è realizzabile, i santi che sono stati innalzati agli onori degli altari sono stati tutti meritevoli di tanto privilegio? E Nicola. No, mamma. Ma Gesù non ritira i suoi doni e per il potere dato a Pietro e con lui alla sua Chiesa di sciogliere e di legare, conferma anche in cielo il verdetto della sua Chiesa. Ottobre 1990. Nicola. Cara Suor Maria, tramite mamma mi chiedi se devi andare in Argentina. Io ti consiglio di sì, perché il tuo spirito ha bisogno di un lungo respiro di serenità e di pausa. Vedrai che dopo aver preso questa decisione ti sentirai più sollevata. Ti consiglio inoltre di chiedere ancora a Monsignore Milingo una benedizione esorcizzante che, liberandoti totalmente, ti renda più forte. Quello di cui ti prego è di usare la massima prudenza. Chiuditi nel silenzio e non far trapelare niente né in convento né in famiglia. La guida di padre Renzo, anche se in forma epistolare, ti sarà utile e ti darà conforto. A me potrai ricorrere in ogni momento e ti verrò in aiuto. Nicola. 26 ottobre 1990. Nicola. Mamma, purtroppo i superuomini arricciano il naso quando sentono dire di una piccola statua di terracotta raffigurante Gesù bambino che si anima e diventa viva e guardano con commiserazione chi crede a queste cose. Sono gli stessi che incrociano le dita o stringono un mazzo di chiavi per propiziarsi non so quale nome sconosciuto. La loro intelligenza imbrigliata in un chiuso razionalismo non è capace di spaziare su verità così grandi. Un Dio onnipotente che crea un universo meraviglioso, cieli infiniti dove roteano bolidi immensi che ubbidiscono come se fossero caricati da un congegno ad orologeria, misteri immensi che lasciano il puro di spirito ammirato e riconoscente. Ma il superuomo si ferma incredulo davanti ad un Gesù bambino di terracotta che le mani di un uomo semplice e pieno di fede hanno realizzato e che un Dio, amore, anima per rallegrare e confortare il cuore di un suo figlio che nel segreto implora il suo aiuto. Mamma, mi sai dire cos'è l'Eucaristia se non un poco di materia che l'amore infinito di Dio trasforma nel corpo e nel sangue del suo unigenito perché diventi cibo alle sue creature? 28 ottobre 1990, Nicola. Mamma, tu soffri per un figlio e da questa sofferenza aggiungi quella per ciascuno degli altri tuoi figli e anche per papà e i tuoi nipoti fino a restarne sommersa. Non sprofondare così nel dolore, mamma, che causandoti infinita tristezza ti priva della speranza e con essa della gioia. La speranza e la gioia, mamma, sono fede. Fede in Gesù che tanto ti ha amato e tanto ti ama e che giornalmente ti dà la prova di questa sua predilezione. Sappi che ogni gemito che parte dal tuo cuore trova accoglienza ed è raccolto dal suo Santissimo Cuore. Sappi che Lui ama con amore di protezione e di predilezione Felice, Mariangela, Eleonora. Dillo a Rosanna. Che sia in seno alla sua famiglia lampada sempre accesa e apportatrice di speranze e di gioia, che come unguento medicamentoso leniscono il dolore e sanano le ferite. Non dubitare mai, mamma. Sappi che il tuo Nicola è proteso su tutti voi, sulla sua Amalia, su Marta, Giovanna, Claudia e papà, con amore di figlio. 3 novembre 1990. Chiedevo a Nicola notizie circa la pratica di assunzione di Maria Paola. Nicola, mamma, è un po' ingarbugliata. Nicola, ma tu sai come andrà a finire? Mamma, ascoltami, noi conosciamo il futuro essendo immersi nell'eterno presente di Dio, ma il rivelarvelo sarebbe un danno per voi, perché condizionerebbe le vostre azioni, siano esse negative o positive, le sole che determinano appunto l'esito definitivo. Mamma, ricordalo, noi vi seguiamo, vi aiutiamo, vi illuminiamo, creiamo le circostanze favorevoli, ma dovete essere voi a combattere le vostre battaglie e otterrete la vittoria solo se sarete intimamente uniti a noi. Spesso ti senti ripetere, il destino è stato questo e non c'è stato niente da fare. È come l'accettazione di qualcosa di ineluttabile a cui bisogna rassegnarsi come se fosse già stato decretato da sempre dall'alto. Nulla di più errato e terribilmente equivoco, come se Dio stesso per un fine solo a Lui noto spingesse questa sua creatura nata dal suo amore verso l'irreparabile. Siete esseri liberi, mamma, non condizionati. Avete un'intelligenza che vi illumina, una coscienza che vi richiama, una volontà che vi fa agire. Siete responsabili di ogni vostra azione. Gli esempi buoni non vi mancano, ma purtroppo ci sono anche gli esempi cattivi. A voi la scelta, ma non rifugiatevi nella ineluttabilità degli eventi che voi stessi determinate. Almeno siate sinceri. 5 novembre 1990, Nicola. Caro padre Romeo, suor Maria che tu dirigi ed ami, fa sapere a mia madre che hai accettato i miei messaggi a lei diretti che desideri che io interceda per te. Lo faccio già da tempo a tua insaputa perché nulla sfugge al nostro spirito continuamente proteso verso voi ancora mortali. L'anima che tu dirigi e che a te si è affidata è un'anima bella, innamorata di Dio, protesa costantemente verso l'alto, ricca di doni, ma appunto per questo vessata in mille modi dal nemico, che di tutto si serve pur di stroncarla prima nel corpo, per poi affievolirne lo spirito. Attraverso mia madre ho cercato di illuminarla sui pericoli a cui andava incontro, assoggettandosi ciecamente all'ubbidienza prima del suo direttore spirituale e poi della superiora, e non da ultimo subendo un continuo ricatto da parte della sua famiglia. Sono sceso nei particolari spiegandole come a volte la fede, appunto per quel germe di corruzione insito in essa, a causa del peccato di origine, si possa trasformare in presunzione, e così l'ubbidienza, quando chi la richiede non è spinto da vero amore, ma da desiderio di possesso, di supremazia, di rivincita. Lei stessa mi ha chiesto se poteva andare in Argentina, le ho risposto di sì, perché quell'anima ha bisogno di pace per ritemprare le forze, sia fisiche che spirituali. A lungo andare il nemico potrebbe sopraffarla, ma al solito Suor Maria non riesce a prendere una decisione, spera tutto da noi, ma quando le diamo un consiglio trova mille alternative e ritorna in uno stato di eterna incertezza. Dice di credere in me e in realtà io sento le sue continue implorazioni, ma si adagia in un abbandono passivo che nulla presagisce di buono. Sì, ha bisogno di essere aiutata da continui esorcismi. Ecco perché mi rivolgo a te ed è andata, dietro mio consiglio, da Monsignore Milingo. Ma una sola volta non basta. 16 novembre 1990. Nicò, mi sono rimessa a leggere il tuo libro e subito mi sono accorta, attraverso sensazioni e commozioni mai provate finora, come ogni parola acquisti una luce nuova, mi riveli una verità più profonda che prima non ero riuscita a recepire. Eppure, avevo vissuto in prima persona ogni singolo avvenimento e quando lo fermavo su carta, esso era presente al mio spirito perché era quello il momento in cui lo vivevo. Nicola, mamma, ascoltami. Le testimonianze di tante anime che hanno letto il mio libro e che ininterrottamente continuano ad arrivarti ti hanno nutrita e consolata, ma non hanno demolito quel sottile dubbio che in fondo al tuo cuore è rimasto in seguito alla delusione provata alla mia morte che tu avevi sempre rifiutata. Finora sei tornata su quelle pagine con spirito assente perché il tuo cuore soffre ancora intimamente per la mia dipartita. È come se tu fossi costretta a camminare su una ferita ancora aperta e istintivamente rifiuti di farlo. Un esempio chiarissimo lo stai vivendo con la tua gamba che in seguito alla frattura, pur essendosi completamente saldata, non ti permette ancora di camminare perché ti fa molto male. È un circolo vizioso, sia per la gamba che per lo spirito. Superare poco alla volta la sensazione dolorosa ti porta a gustare una realtà meravigliosa che è subentrata alla mia morte e che mi ha investito in pieno, quella della mia gloria. Comprenderai allora come ogni parola del mio libro sia vera e come essa non faccia che annunziare avvenimenti straordinari che continuamente trovano conferma ogni giorno. Sì, mamma, come ogni miracolo non fa che accrescere la fede, così attraverso la revisione di ogni fatto vissuto con me e con il tuo Gesù di cui il libro è testimone, fugherai ogni residuo di dubbio e più puro sarà il canale che a te mi lega. 28 novembre 1990, Nicola. Mamma, stamattina nel rileggere sul mio ultimo libro quanto avevi scritto a riguardo della tua presa di coscienza sulla parte da te avuta nei confronti di Maria prima e di Giovanna poi, atteggiamenti che hanno dato origine ad una situazione che è andata via via peggiorando, ti sei chiesta se non sarebbe stato meglio non averla inclusa in questa nuova edizione. Vedi, mamma, sono stato io stesso a non fartelo notare le tante volte che prima di mandare le copie alla stampa l'hai pur letto. So che non è piacevole mettere a nudo le nostre mancanze e portare le medesime a conoscenza di tante e tante anime che leggeranno il mio libro ed è proprio questo atto di vera umiltà che ti riscatta non solo davanti a Dio, che per esso userà nei tuoi riguardi tutte le attenuanti che tu neppure conosci, ma ti riabiliterà anche nei confronti del lettore e dei tuoi stessi figli. Nicolò, ho fatto male ad agire così nei riguardi di Giovanna, che mi chiedeva di aderire alla terapia di gruppo, come chiedeva lo psicologo? No, mamma, tu hai agito bene. E con quell'atto che ti è tanto costato, hai spezzato una catena che altro male avrebbe arrecato a tutti noi. Però la reazione di Giovanna non poteva essere che quella. 30 novembre 1990. Reverendo Don Girolamo, ho letto con grande attenzione la sua lettera che mi è arrivata 2 giorni fa. E sarei stata in grado di risponderle il giorno dopo, tale era stata la luce di cui Nicola durante la notte mi aveva investita. Nicola è felice che lei finalmente, dopo tante esperienze tutte negative, tramite la lettura del suo libro, sia approdato alla fonte della verità. Nicola mi ha fatto ripercorrere tutto l'itinerario da lei seguito nel suo desiderio di uscire fuori dai suoi enigmatici disturbi. Lei si è rivolto alla scienza medica, ma niente di malato è risultato da tutte le indagini fatte sul suo corpo. Esso è perfettamente sano, anche le gambe, che pure alle volte non riescono a reggerla perfettamente. Ha spostato le sue indagini nel campo psichico, ma anche esse non hanno dato un risultato soddisfacente. Quanti anni perduti inutilmente. Si è rivolta agli psicologi, ultimo grande sbaglio, perché nella maggior parte dei casi essi sono i primi alleati del nostro nemico. I disturbi continuano, né possiamo dire che il campo della nostra attenzione si sia ristretto. Lei riesce a provare gioia nel confessare, nel visitare gli ammalati, meno quando è in cattedra, ancora meno quando celebra la Santa Messa. Tutta questa disamina non riesce ad illuminarla sulla natura del punto focale del suo malessere? È Nicola che parla. Lei è un sacerdote che nella celebrazione della Santa Messa, al momento della consacrazione, si unisce alla vittima divina. Perciò anche lei diventa vittima di propiziazione per tutta l'umanità, anello di congiunzione tra Dio e il suo popolo. Grande mistero, insondabile mistero, che vi fa grandi, agli occhi del Padre, esseri indispensabili per la salvezza del mondo. Il nemico ha voluto colpire il sacerdote di Cristo nell'intimo del suo spirito, nella parte più eccelsa di esso, quella di vittima. La confessione, la visita agli ammalati, sì, sono atti liberatori, ma anch'essi mutilati o adombrati nella loro essenza, perché lo spirito dell'apostolo è ferito. Il retaggio di questo stato di cose è la bulia, la sonnolenza spirituale, ma anche l'insicurezza sulle gambe, le essudazioni e poi lo stato di ansia. Lei sa bene che tra spirito e materia, tra anima e corpo, esiste una interdipendenza assoluta. Come venirne fuori? Prima di tutto, sappia che in tutto il suo travaglio, in tutta la sua sofferenza, Dio è stato sempre presente e non l'ha mai lasciata sola a lottare, pur lasciandole una libertà assoluta. Ora ha accanto Nicola, vero amico, a cui potrà rivolgersi continuamente senza tema di essere deluso, ma è necessario che lei segua i suggerimenti che mio tramite le fa arrivare. Alla tracotanza del nemico opponga una umiltà assoluta. Chieda aiuto ai suoi confratelli che con esorcismi continui operino in lei una liberazione totale. Nicola mi spiega che mentre lei, per il potere conferitole da Gesù stesso, è in grado di liberare gli altri, in questo momento non è in grado di liberare se stesso. Inoltre faccia lei stesso un programma di vita, segnando il tempo destinato alla preghiera, alla meditazione, ai doveri inerenti al suo stato, al riposo, e non transiga al riguardo. Non si sovraccarichi di lavoro, manterrà così un equilibrio tra spirito e corpo tanto necessario. Oggi purtroppo prevale nella Chiesa docente la convinzione che impedendo ai sacerdoti di fare veri e propri esorcismi, essi possano essere in un certo qual senso protetti. Ciò è assolutamente sbagliato, perché così facendo si lascia via libera al nemico. Occorre invece preparare questi valorosi ad una umiltà più grande, ad una fede più profonda e a non disprezzare il sacrificio e la penitenza. Soprattutto bisogna irrobustire le file, dando a tutti i sacerdoti indistintamente la possibilità di operare in questo senso, adempiendo così il comando di Gesù stesso: va, scaccia i demoni. Don Girolamo, Nicola è con lei, la segue e per lei intercede. Apra il cuore alla speranza più vera in un Dio che l'ama da sempre. Le invio contemporaneamente l'ultimo libro di Nicola che mi è stato consegnato solo qualche giorno fa. Voglia gradire i miei più cordiali saluti e non mi dimentichi nelle sue preghiere. Pina Reina. 3 dicembre 1990. Per tutta la notte una enorme tristezza aveva preso possesso del mio spirito al pensiero che Gesù Eucaristico, venuto così miracolosamente nella mia casa, non fosse stato fatto segno di nessun atto di amore, e mi chiedevo se non fosse meglio che andasse via. E Gesù: non pensa la mia piccolina che Gesù, che è Dio, non sapesse già quale sarebbe stata l'accoglienza nella sua casa, e nonostante ciò sia venuto lo stesso? Inoltre, difficilmente si accettano le attenzioni a Gesù piccolino che Maria Santissima mi ha donato a conforto, perché si crede che sia soltanto un pupazzetto di terracotta. E Gesù: E che cos'è l'Eucaristia, se non materia inanimata che il potere di un Dio trasforma in una realtà visibile soltanto all'uomo di fede? Che cos'è, se non corpo, sangue, anima e divinità di Gesù stesso, a cui milioni e milioni di cristiani aderiscono? 4 dicembre 1990. Nicola, mamma, ieri sera tuo tramite, padre Romeo mi ha posto delle domande alle quali mi affretto a rispondere. Egli vuole sapere a che cosa attribuire il fatto che durante la celebrazione della Santa Messa, senza che se ne renda conto, emette degli strilli che a stento deve camuffare con dei lunghi sospiri per far sì che non siano recepiti dalle persone presenti al Santo Sacrificio. Ti avevo tante volte spiegato come l'interdipendenza tra le due componenti che formano l'uomo, spirito e corpo, sia un fatto costante. E come essa determini la perfetta armonia tra questi due elementi così differenti per natura l'uno dall'altro, dando origine a quell'equilibrio tutto indispensabile per il perfetto raggiungimento dello scopo ultimo, cioè Dio. Ma a volte uno di questi due elementi, o per un trauma fisico, se riferente sia al corpo, o per una tensione molto forte dello spirito, provoca una frattura che interrompe questa armonia, questa unità, e si ripercuote sull'altro elemento che reagisce in maniera inconsulta ed arriva persino ad infrangere le leggi stesse della natura. Tale è il caso del mistico che dà luogo alla levitazione, per cui il corpo di per sé stesso attratto dalla terra viene spinto a sollevarsi ed a stare sospeso in aria fino a quando lo spirito non ritorna allo stato normale. Questo si verifica in Padre Romeo, quando nel momento della consacrazione il suo spirito, nell'impatto col trascendente che lo accomuna alla vittima divina, diventando anche lui vittima di propiziazione e canale tra Dio e il suo popolo, spezza questo equilibrio. Allora l'altro componente, il corpo, reagisce con impulsi irrazionali. Se Padre Romeo dovesse celebrare a ritmo continuato, si spezzerebbe quel filo che lo unisce alla materia, cioè al suo corpo, e morirebbe. Mamma, anche fra gli uomini a volte senti dire: muoio dal desiderio di vederti, espressione diretta ad una persona cara. Se ci rifletti, quella frase denota una verità. Padre Romeo mi chiede altresì se l'esorcismo trinitario che lui opera va bene e in che consiste la differenza tra preghiera esorcizzante e vero e proprio esorcismo a cui io accennavo nei riguardi di Suor Maria. Adesso porgimi un po' di attenzione e ti chiarirò anche questo problema. L'unico che è in grado di comandare a Satana di lasciare libera un'anima o un luogo è Gesù stesso, con la sua potenza di Dio, che comunica a Maria Santissima, ai suoi santi, agli angeli e che trasmette ai suoi apostoli, rendendoli compartecipi del suo atto liberatorio. Così ogni sacerdote diventa canale e veicolo di tale potenza. Ma in che misura? Nella misura della sua intima unione con colui che è potenza, Gesù Cristo. Le varie formule di esorcismo non sono esse stesse esorcizzanti, ma hanno lo scopo di convogliare con l'evocazione della parola tutte le facoltà spirituali dell'apostolo verso quell'obiettivo di liberazione, ponendoli in più stretto contatto con l'autore della potenza liberatrice, Gesù. Quindi non è la formula, sia essa trinitaria o meno, che determina la vera e propria liberazione, ma la potenza di intercessione che scaturisce dallo spirito dell'Apostolo in perfetta sintonia con Gesù liberatore. Così di ogni preghiera, mamma. L'altra volta ti dicevo che ogni supplica che parte dal cuore non resta senza risposta. Ed ora aggiungo, se ogni preghiera che l'umanità tutta crede di elevare al Dio delle misericordie partisse dal cuore e convogliasse tutte le facoltà dello spirito, la potenza di intercessione sarebbe tale da trasformare un mondo corrotto in un paradiso terrestre. Padre Romeo mi chiede inoltre cosa è quella luce azzurrognola che gli si manifesta in cui vi sono scritti o in corsivo o a lettere stampate che non riesci a decifrare. Hai risposto tu, ma dietro mio suggerimento sono i miei libri che rivelano verità che urge fare conoscere non solo a lui, ma a tutta la Chiesa. Nico, mi parli della levitazione dei mistici e i fakiri che arrivano agli stessi risultati? Mamma, ma il procedimento è lo stesso. Superamento del loro io contingente con attuazione del controllo totale sulla volontà. I risultati visibili sono gli stessi, ma mentre quelli dei mistici sono diretti al conseguimento del possesso di Dio bene infinito, quelli dei fakiri hanno lo scopo opposto. 6 dicembre 1990, Nicola. Mamma, questa mattina Maria Santissima ti ha illuminato sull'insondabile dono di Dio Padre che nella maternità rende compartecipe la donna della procreazione. Quando ti dicevo che la tua maternità, come quella di Lina o di Vera, era identica a quella di Maria Santissima, volevo appunto che tu fissassi la tua attenzione su questo grande mistero che vi accomuna. La differenza tra la vostra maternità e quella di Maria Santissima consiste nel fatto che, essendo lei stata preservata dal peccato di origine, è ricettacolo purissimo, degna di accogliere e dare vita ad un Dio. Tale sarebbe stata qualsiasi altra donna se Eva, con la sua adesione alle lusinghe di Lucifero, non avesse contaminato tutta se stessa, spirito e corpo, coinvolgendo anche Adamo. Voi, mamma, siete dei canali inquinati. Ecco perché è in voi il male che vi condiziona e contro cui dovete continuamente lottare.